Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi un turno della Serie A nel quale il Milan ha incassato la seconda sconfitta consecutiva. La Juve ha confermato contro l'Atalanta le difficoltà di questa stagione, che non sono solo sportive e poi vedremo in che senso, mentre l'Inter ha approfittato del KO delle due rivali per rilanciarsi in chiave scudetto. Questo in attesa della fine del posticipo tra Napoli e Lazio, che potrebbe regalare la vetta in solitaria a Napoli. Ma per parlare di tutto questo, di molto altro e anche di tennis, è entrato nei nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Ciao Dario.
Letteralmente di corsa, Massimiliano, speriamo di arrivare.
Sta mettendo le cuffie, si sta avvicinando al microfono.
Sì, no, è che mi sono accorto che mancavano determinati pezzi essenziali per il racconto e sono scappato 30 secondi fa. Adesso vediamo se la forma ci assiste, cosa della quale dubito. Dunque, vogliamo parlare, io ti direi vai tu, però
andiamo insieme.
Esatto, andiamo insieme. Con che cosa vogliamo cominciare?
Potrei partire con un tema libero, insomma, magari partiamo dalla sconfitta interna del Milan, che insomma ha sorpreso un po' tutti, soprattutto in casa dal Sassuolo.
Sì, è arrivata questa sconfitta al termine di una settimana nella quale il Milan aveva ottenuto una bellissima vittoria al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico, vittoria che tiene i rossoneri ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions. C'era stato il ritorno del portiere titolare Maignan tra i pali e c'era stato anche il rinnovo di contratto di Stefano Pioli, insomma tutte notizie che sembravano ben auguranti. E tra l'altro contro il Sassuolo i rossoneri hanno anche trovato il vantaggio al 21esimo con un colpo di testa di Romagnoli, schierato dal primo minuto e anche con la fascia di capitano. Invece il pareggio del Sassuolo è stato immediato, l'ha messo a segno con un bellissimo destro da fuori area Gianluca Scamacca, che era stato lasciato così colpevolmente da solo sia dalla coppia di centrocampisti che nell'occasione erano Bennacer e Bakayoko, sia dai centrali di difesa, in particolare da Kier. E proprio il difensore danese è stato sfortunato protagonista dell'autogol che poi al 33esimo ha portato in vantaggio il Sassuolo, rimpallo sfortunato con Maignan, quindi Emiliano in vantaggio 2-1 all'intervallo e poi nella ripresa capace anche di trovare il terzo gol con Domenico Berardi al 20esimo del secondo tempo, anche in questo caso non irreprensibile la difesa della formazione di Stefano Pioli, che è stata imbattuta nelle prime 12 giornate e poi ha incassato 2 KO nel giro di una settimana, prima contro la Fiorentina e poi contro il Sassuolo. Ascoltiamo al riguardo le parole di Stefano Pioli.
Me lo spiego che ci è mancata lucidità perché abbiamo sbagliato troppe situazioni, io credo soprattutto nell'area avversaria, perché soprattutto il primo tempo siamo entrati anche dentro all'orario, non dico con facilità ma tantissime volte, soprattutto a sinistra ma anche a destra, poi ci è mancato l'ultimo passaggio o l'attacco alla porta o il movimento giusto, e poi è chiaro che dovevamo gestire assolutamente meglio il vantaggio. E i primi minuti dopo che hai segnato il gol sono minuti molto importanti, noi purtroppo invece abbiamo commesso un errore che in questo momento stiamo pagando a caro prezzo. E è inevitabile che se in 2 partite abbiamo subito 7 gol, qualcosa non ha funzionato.
Pioli faceva riferimento proprio ai 4 gol incassati 7 giorni prima contro la Fiorentina. Dall'altra parte il Sassuolo, insomma, è andato a vincere a San Siro contro il Milan, e allora all'allenatore Alessio Dionisi hanno chiesto proprio un commento su questo andamento molto sinusoidale, se vogliamo, della stagione degli emiliani, che un mese fa, era il 28 di ottobre, erano andati a vincere a Torino contro la Juventus, nelle ore scorse hanno vinto a Milano contro il Milan, in mezzo però contro Empoli, Udinese e Cagliari hanno ottenuto appena un punto, quindi hanno chiesto a Dionisi quale fosse la spiegazione e lui ha detto a mezza bocca una cosa che pensano in tanti, cioè il Sassuolo paga il fatto di non avere un vero e proprio tifo, soprattutto in casa. Ascoltiamolo.
È un ambiente ottimo per far calcio, però allo stesso tempo vive di alti e bassi, perché sai, noi non abbiamo un grande pubblico, un pubblico di qualità, ma non abbiamo un grande pubblico, quindi anche in casa delle volte non abbiamo la spinta che magari altre squadre possono avere. Non voglio creare un alibi alla squadra e tantomeno a me.
Insomma, niente alibi per il Sassuolo, però il dato di fatto è che giocare al Mapei Stadium di Reggio Emilia davanti magari a 6.000 persone non è esattamente come andare poi in trasferta contro una squadra di pari livello che però ha una base di tifosi molto più calorosa, molto più vicina alla squadra. Mi hai lasciato Massimiliano?
No, tu... assolutamente no, pensavo avessi dell'altro a dire, volevo lasciarti sì, il tempo e anche stavo
in questo momento frasi brevi ancora non mi sono ripreso.
Stavo anche controllando tra l'altro l'evoluzione della partita a Napoli, che ormai sembra quasi scontata la vittoria del Napoli sulla Lazio 4-0 a pochi istanti dalla fine. Vogliamo parlare di questo o passiamo direttamente all'altro big match e torniamo qui in conclusione? Dario, c'è stato anche Juventus-Atalanta, l'anticipo a Torino, e forse per i bianconeri si può parlare di crisi.
Sì, crisi sicuramente dal punto di vista tecnico, ma forse non soltanto, poi approfondiremo l'altro tema, perché è arrivata contro l'Atalanta la terza sconfitta nelle ultime 5 gare. Tra l'altro la Juventus non ha neanche giocato malissimo, ma insomma è arrivata questa sconfitta nella settimana nella quale già in Champions la Juventus aveva subito un brutto colpo, una scoppola per 4-0 allo Stamford Bridge contro il Chelsea, ha deciso Duvan Zapata, ed era proprio il 1989, quindi 32 anni fa, l'ultima volta che l'Atalanta era andata a vincere a Torino contro la Juventus. In quel caso la formazione bergamasca aveva espugnato il campo della Juventus grazie al gol di Caniggia, in questo caso un altro sudamericano, il colombiano, con il suo destro fulmineo. E per lui 7 gol nelle ultime 7 partite, mentre come detto per la Juventus piove sul bagnato, terza sconfitta nelle ultime 5. KO interni in questo campionato contro Empoli, Sassuolo e adesso Atalanta, 7 punti di distacco dal quarto posto, e Massimiliano Allegri che un po' alla Mourinho ha fatto capire che probabilmente la responsabilità è legata alle aspettative che si avevano sulla sua rosa, che forse non è in grado di lottare per lo scudetto. Ascoltiamolo.
Quando all'inizio, ecco, tuttora dicono che la rosa più forte in assoluto è quella che dovrebbe vincere il campionato, credo che ci siano degli errori di valutazione. La Juventus è una squadra che può lottare nelle prime 4 posizioni, purtroppo in questo momento qui siamo indietro, non facciamo gol, però credo che questa squadra sia un'ottima squadra con dei valori, poi ci sono momenti in cui le cose vanno un po' meno bene, che non riusciamo a far gol, poi dopo le valutazioni, io ho delle mie valutazioni sulla squadra su cui ho grande fiducia, soprattutto perché sono dei ragazzi che dopo una prestazione del genere non si può dire assolutamente niente, anzi bisogna fargli solamente complimenti.
Insomma, la fiducia c'è, però il livello è quel che è. Questo era Massimiliano Allegri sulla prestazione della Juventus contro l'Atalanta. Come dicevamo, Juventus che non ha giocato neanche male, è stata pericolosa più volte, al di là della traversa che ha scheggiato Dybala a tempo scaduto, ma intanto gongola l'Atalanta, il cui allenatore Giampiero Gasperini ha risposto un po' piccato a chi gli ha fatto presente che la sua squadra fosse partita lentamente in questo campionato. Ascoltiamolo.
Beh, l'hanno fatto a me, alla società, a loro stessi, a tutta la città di Bergamo, perché mi sembra era dall'89 che l'Atalanta non vinceva a Torino, e quindi un regalo per tutti, no? E direi anche una partita, come avete detto, molto fisica, molto battagliata, molto combattuta, anche però l'Atalanta ha giocato perlomeno alla pari. Sull'Atalanta si sono dette tante cose all'inizio, ma l'Atalanta marcia bene dall'inizio, altrimenti non avrebbe 28 punti. Anche ci sono state alcune partite in casa che non abbiamo raccolto risultato che però meritavamo sul campo, qualche episodio che non ci è stato sicuramente favorevole, ma poi la prestazione della squadra non è sempre stata di livello dall'inizio.
Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, che è andato a vincere per 1-0 a Torino contro la Juventus all'Allianz Stadium, mentre si è concluso proprio in questo istante il posticipo della 14ª giornata tra Napoli e Lazio. Dunque i partenopei hanno dominato la sfida 4-0 con 3 gol nella prima mezz'ora, e adesso testa della classifica conquistata per la squadra, o meglio riconquistata per la squadra di Luciano Spalletti, che stacca la concorrenza. Facciamo una cosa, prima ne approfittiamo per rileggere tutti i risultati di questa giornata numero 14 della Serie A, che si è aperta nel venerdì italiano con l'1-1 tra Cagliari e Salernitana, dopodiché nel sabato italiano Sampdoria-Verona 3-1, Empoli-Fiorentina 2-1, a Torino Atalanta batte Juventus 1-0, a Venezia Inter batte Venezia 2-0, Udinese-Genoa 0-0, a Milano Sassuolo che batte Milan 3-1, alla Spezia, Bologna batte Spezia 1-0, poi Roma-Torino 1-0 e Napoli-Lazio 4-0 per una classifica che recita: Napoli quota 35 punti, più 3 sul Milan, secondo a 32, si avvicina all'Inter che è terza a 31, poi Atalanta 28, Roma 25, a 21 punti c'è un quartetto composto da Fiorentina, Juventus, Lazio e Bologna, poi Verona e Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese e Sampdoria e Venezia 15 punti, Spezia 11, Genoa 10, chiudono Cagliari e Salernitana a quota 8 punti. Allora celebriamo il successo del Napoli contro la Lazio, come detto 4-0, nonostante nella formazione di Spalletti mancassero titolari molto importanti come Osimhen e Anghissa, in particolare il primo, il nigeriano, non è stato fatto rimpiangere dal giocatore che ne ha preso il posto in campo, cioè Dries Mertens, che ha segnato una doppietta nei primi minuti di gioco, spettacolare soprattutto il primo dei suoi due gol, cioè quello del momentaneo 2-0. Mertens, che è già il primatista assoluto di reti in tutte le competizioni ufficiali con la maglia del Napoli, sale a quota 103. Allora ascoltiamo i tre gol del primo tempo della sfida tra Napoli e Lazio, raccontati per DAZN dalla coppia Pardo-Tiribocchi.
Sano ragiona, scende il corridoio dentro verso Mertens, Mertens che viene chiuso, fa la conclusione, 1-0 Napoli con il piazzato con Zielinski, che ha tratto giovamento dall'ottimo inserimento da parte di Mertens e sul rimpallo ha trovato la conclusione vincente. Si era aperto e può ricevere Insigne, palla interessante per lui, occhio a Mertens dentro, il tocco per Mertens, 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 Mertens!
Ai ragazzi!
Mertens! 2-0 Napoli, e questo è un gol incredibile.
No, questo è un gol strepitoso, non ha il 10, ma questo è un gol fantastico, perché al momento che pensi che va a tirare di destro, mette a sedere l'avversario con una tranquillità, Pierre, una padronanza su un campo difficile, un gol strepitoso.
Palla verso Fabian, ancora Insigne, uno contro uno con Patrick, appoggia verso Fabian, si accentra, poi cambia tutto, una buona apertura, deve scalare Usai, in pressione su Lozano, Mertens! 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 3-0 Napoli! Mertens è tornato! È tornato!
È tornato Dries Mertens, ribattezzato Ciro da quelle parti, perché uno che vive a Napoli dal 2013 è diventato in tutto
adottato.
Per tutto, assolutamente adottato dalla tifoseria e dalla città, ha guidato il Napoli in questo primo tempo, poi è arrivato il 4-0 di Fabian Ruiz, dunque brutto capitombolo per la Lazio, ma il Napoli, insomma, che in settimana era scivolato in Europa League, si è subito rialzato, non soltanto ha ritrovato la via del successo e ha allungato in classifica sulla concorrenza nella quale a questo punto forse l'avversario più agguerrito sembra essere proprio l'Inter di Simone Inzaghi, ma ne parliamo meglio dopo la pausa, Massimiliano.
Dopo la pausa, tra un paio di minuti. Sono le 8.49, state ascoltando il programma in italiano di SBS, con voi questa mattina Massimiliano Gugole e Dario Castaldo, col quale stiamo raccontando questa 14ª giornata di Serie A. E ora magari, Dario, parliamo proprio dell'Inter che sale e che è stata vittoriosa a Venezia.
Sì, 2-0, un gol per tempo, uno di Çalhanoğlu con un tiro da fuori area, uno sul calcio di rigore di Lautaro Martinez praticamente a tempo scaduto. Inter in serie positiva da 7 partite, ne ha vinte 6, ha pareggiato il derby e che appunto nel frattempo ha anche battuto il Napoli per 3-2, dunque Inter che si ripropone, si ricandida per la lotta a scudetto, a questo punto ha una lunghezza di ritardo dal Milan ed è a meno 4 rispetto al Napoli. Sugli scudi a Venezia ancora una volta il turco Çalhanoğlu che ha sbloccato il punteggio, sul turco e più in generale sulla condizione della sua squadra ascoltiamo l'allenatore Simone Inzaghi.
Ma io penso che sta facendo benissimo, un giocatore di qualità, di quantità. Io penso che anche prima del rigore, perché adesso insomma ricordiamo tutti i rigori al Milan, ma io penso che Çalhanoğlu sia partito bene con gol subito all'esordio, poi secondo me ha fatto benissimo anche con la Juventus, una prova sottovalutata. Çalhanoğlu è in una squadra forte, ho tanti giocatori in quelle posizioni, però sta dimostrando carattere e personalità. Stasera L'ho visto sul lettino alla fine del primo tempo che si faceva massaggiare un flessore, quindi era la terza partita, probabilmente se fosse stata la prima partita non l'avrei cambiato, era la terza, ho dei giocatori molto molto affidabili che possono giocare, subentrare, quindi ho preferito toglierlo dal campo.
Questo era Simone Inzaghi su Hakan Çalhanoğlu, uno dei protagonisti del successo dei nerazzurri al Penso di Venezia.
E proseguiamo adesso con il pomeriggio domenicale in cui la Roma ha battuto di misura il Torino all'Olimpico.
Sì, settimana molto positiva quella per i giallorossi che domenica scorsa hanno vinto a Marassi contro il Genoa 2-0, hanno rifilato 4 gol allo Zoria in Conference League e hanno mantenuto la porta inviolata anche contro il Torino allo Stadio Olimpico, partita conclusa col punteggio di 1-0, ha deciso dopo 33 minuti Tammy Abraham, a conclusione di una bella azione orchestrata da Mkhitaryan e nella quale Zaniolo ha favorito il gol dell'attaccante inglese con un velo molto intelligente proprio sul rapporto, sul feeling in campo tra Zaniolo e Abraham. Ascoltiamo le parole di José Mourinho.
Il feeling è iniziato fuori di campo perché c'è lì un piccolo gruppo di questi giovani, ovviamente, che stanno sempre insieme, c'è lì anche Brian Reynolds, Ricky Karsdorp, magari buono per Nico imparare inglese.
Ecco, insomma, magari già questo potrebbe essere un vantaggio più per la vita che non per la carriera di Nicolò Zaniolo, frequentare questi giocatori con i quali può praticare l'inglese. Intanto, come detto, grazie al gol di Tammy Abraham, che già si era sbloccato con la doppietta contro lo Zoria, la Roma conclude questa settimana molto positiva. Dall'altra parte, comunque, Torino, che ha disputato una buona gara allo Stadio Olimpico, anche se, che va detto, la Roma avrebbe avuto la chance di chiudere la partita nel primo tempo, era stato assegnato un rigore che poi con il VAR per un fuorigioco microscopico di un giocatore che non era neanche coinvolto nell'azione è stato annullato. Per quanto riguarda la Roma, problemi di formazione perché già mancavano a centrocampo Villar e Cristante alle prese con il Covid, in più si è infortunato anche Lorenzo Pellegrini, vittima di un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per alcune settimane.
E arriviamo ora alle squadre che possono puntare all'Europa con il passo falso della Fiorentina, mentre il Bologna ha vinto una bella partita alla Spezia.
Sì, Bologna che si è imposto in trasferta per 1-0, ha segnato Arnautovic su calcio di rigore l'austriaco a 7 minuti dal termine. Comunque il Bologna ha disputato un'ottima partita, come detto in classifica è in posizioni di tutto prestigio perché a quota 21 punti ha agganciato Juventus-Lazio e proprio Fiorentina. Miglior partenza in campionato del Bologna dalla stagione 2002-2003. Ascoltiamo la soddisfazione dell'allenatore dei Felsinei Sinisa Mihajlović.
Sì, sono contento, ma potremmo fare ancora meglio, quello sì, perciò sono contento a metà, però ecco, era importante oggi comunque vincere la partita, riscattare in un certo senso la sconfitta di settimana scorsa e l'abbiamo fatto, era importante non subire gol, poi sapevamo in qualche maniera la potremmo fare, abbiamo creato diverse occasioni e non siamo stati spietati come volevo io, come ho chiesto anche durante la settimana. In questo momento facciamo un po' fatica a fare gol, anche se creiamo tanto. Poi il gol è arrivato su rigore e c'è, diciamo, in questo senso ci accontentiamo. I 3 punti sono importanti perché era importante vincerla. Sappiamo che sarebbe stata dura, ma penso che l'abbiamo vinto meritatamente.
Le parole di Sinisa Mihajlović, allenatore del Bologna, che ha vinto in trasferta 1-0 a La Spezia contro la formazione di Thiago Motta, agganciando, come dicevamo, tra le altre anche la Fiorentina. Questo perché la Viola, nell'anticipo del Castellani di sabato, derby dell'Arno contro l'Empoli, ha perso per 2-1. L'unica notizia positiva, se vogliamo, per la Fiorentina è il gol, l'ennesimo di Dusan Vlahović, salito in testa alla classifica dei marcatori con 11 gol. Vlahović che ha staccato Immobile, fermo a quota 10. Per il resto la Fiorentina, dopo aver trovato il gol del vantaggio al 12° del secondo tempo, ha incassato un 1-2 dell'Empoli nei minuti finali. Bandinelli prima e Pinamonti poi hanno regalato una grande soddisfazione alla tifoseria toscana e ovviamente all'allenatore Aurelio Andreazzoli, che il giorno prima aveva perso il fratello, quindi nel momento in cui la tifoseria ha esposto uno striscione dedicato proprio all'allenatore empolese, lui si è commosso, come ha confermato in un certo senso poi ai microfoni di DAZN.
Beh, intanto volevo ringraziare, vabbè, oltre a tutte le testimonianze, e volevo ringraziare anche i nostri tifosi che mi hanno fatto una sorpresa questa notte, insomma hanno messo uno striscione che mi ha fatto veramente piacere, ma più che altro è stato piacevole per la famiglia di mio fratello.
Insomma, la commozione è davvero sincera e profonda di Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli. Poi questa partita ha fatto molto discutere in Italia, sta facendo molto discutere in Italia, perché una giornalista che era presente all'esterno dello stadio Castellani per commentare in diretta il deflusso dei tifosi è stata molestata da alcuni individui usciti dallo stadio. Insomma, la vicenda, in questo momento ci sono delle indagini in corso anche per cercare di risalire agli autori di questa molestia nei confronti della collega che si trovava, come detto, all'esterno dello stadio Castellani di Empoli.
E ora in conclusione, Daria, vediamo cosa è successo nelle altre partite, partendo dalle genovesi e cominciando a proiettarci verso il prossimo turno, quello infrasettimanale che inizia già domani.
Per la tua gioia. Dunque, diciamo intanto che la Sampdoria ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, allontanandosi dai bassi fondi della classifica. Vittoria a Marassi, sofferta contro il Verona. Verona che ha trovato il gol del vantaggio con Tamese. Poi nella ripresa Candreva, Ekdal e Murru hanno regalato altri tre punti alla squadra di Roberto D'Aversa, che ascoltiamo.
Prestazioni, risultato, e questo lo si ottiene lavorando sempre con l'entusiasmo e non oltre, poiché l'euforia poi ti può portare ad abbassare la guardia, cosa che non ci possiamo ancora permettere, perché siamo rimasti ancora scottati dal periodo dove magari non venivano i risultati, e adesso dobbiamo ragionare su quello che stiamo facendo per far sì che le partite finiscano come le ultime due partite.
Sampdoria che, come detto, ha ottenuto 6 punti nelle ultime due, ha agganciato a quota 15 Venezia-Udinese, questo perché l'Udinese si è fatto fermare in casa 0-0 dal Genoa. Dunque la formazione del Grifone ha ottenuto il primo punto sotto la gestione Andriy Shevchenko. Ascoltiamolo nella sua forma espressiva molto caustica ai microfoni proprio di Genoa Channel, che poi gli ha fatto una domanda sul prossimo impegno, quello che vedrà il Genoa impegnato in casa contro l'ex squadra di Andriy Shevchenko, ovvero il Milan.
Sì, sono contento perché la squadra ha interpretato la partita molto bene, abbiamo preparato e soprattutto in primo tempo abbiamo avuto un buon gestione della palla, abbiamo creato un paio di occasioni, anche secondo tempo comunque sono stati bravi perché alla fine il ritmo un po' calato, però alla fine non abbiamo rischiato tanto.
Mercoledì sarà una serata particolare per lei al Ferraris contro il Milan, con quali suggestioni si avvicina a quella partita?
Appena finita questa non vorrei un po' analizzare di quello che è successo, però sicuramente incontrare la mia squadra qua, che quale io ho giocato tanti anni, è un'immunizione sarà sicura, però affrontiamo la partita quando arriva.
Insomma, l'uomo del rigore della Champions 2003, 7 anni e mezzo con il Milan, ha fatto fatica anche a dire la parola emozione.
Immunizione.
Per quanto era emozionato al pensiero di ritrovare la sua squadra. 10 secondi per sentire anche la rabbia di Mazzarri, allenatore del Cagliari, che si è fatto agganciare al 90esimo dalla Salernitana.
Le partite durano 95 minuti. Per assurdo, io ora gli direi: non esultiamo più mezz'ora come abbiamo fatto quando si fa un gol. Esultiamo alla fine, perché il concetto è quello.
Il concetto è che siamo anche giunti al termine della prima ora di trasmissione.
Massimo. Sì, tempo ora di passare la linea a Domenico Gentile per il giornale radio. Non ci sentiamo subito dopo anche con gli altri sport.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.